Andrea Belli continua uno studio che ha iniziato qualche giorno fa, una panoramica sulla parola di Dio. Quindi lasciamo la parola a Andrea e vi ricordo che questi programmi sono estrapolati dal programma La Diretta con la Chat, il programma serale di Radio Logos, e vi ricordo ancora che alcuni di questi programmi li potete scaricare dal podcast di Radio Logos. Sul sito www.radiologos.it andate alla voce del menu Podcast e scegliete il programma che desiderate scaricare. Ripeto, www.radiologos.it, menu Podcast.
Allora, facciamo un piccolo riassunto, visto che insomma è passato qualche mese dall'ultima volta che ho portato questa serie di riflessioni, e sono stato incoraggiato proprio dal fatto, anche dalle discussioni che si hanno con persone che non conoscono Dio e che fanno la classica domanda: ma come fai tu a essere certo che la Bibbia sia la parola di Dio? Ci sono tanti libri nel mondo, l'Islam ha il suo libro, il buddismo ha i suoi e via dicendo. Quindi come fai a essere così certo che la Bibbia sia quello che dice di essere, ovvero la parola di Dio? Ebbene, ci sono delle caratteristiche che sono assolutamente uniche nella Bibbia, che non ha nessun altro libro. Così come aspetto introduttivo li voglio semplicemente elencare senza soffermarmi più di tanto, ma sono qualità, caratteristiche che ha solo la Bibbia e che non ha nessun altro libro. Allora, innanzitutto la Bibbia è un libro che è stato scritto in più di 1500 anni, cioè non c'è un altro libro che abbia una durata così lunga. Possiamo andare dal XV secolo avanti Cristo fino ad arrivare al primo secolo dopo Cristo, quindi ci sono proprio 15 secoli, 15-16 secoli di scrittura e di tramandazione orale per quanto riguarda appunto questo documento. A me piace definirlo documento eterno perché è un documento che non avrà mai fine. Copre un periodo di più di 40 generazioni, gli autori sono più di 40. È difficile trovare libri, vero, scritti da 40 autori diversi. Tra l'altro, la Bibbia non è soltanto un libro scritto da più di 40 autori, ma in diverse tempistiche e in diversi periodi di tempo e di diversa estrazione sociale. Questo è molto interessante. Infatti, negli autori troviamo dei re, troviamo dei contadini, troviamo dei filosofi, troviamo dei pescatori, troviamo dei poeti. Troviamo degli statisti, troviamo degli studiosi. Tanto per fare qualche nome, abbiamo Mosè, che era un condottiero che ha studiato, come sappiamo, nelle scuole egiziane, Pietro, che era un pescatore, Amos, che era un pastore di pecore, Giosuè, che era un generale, Neemia, che era un coppiere del re, Daniele, che era un primo ministro, Isaia, che era un profeta, Luca, che era un medico, Salomone, re, filosofo e poeta. Matteo, che era un esattore delle imposte, Paolo, che era un dottore della legge. Questo soltanto per fare qualche esempio. La Bibbia è stata scritta anche in diversi luoghi, questo è un dato da non dimenticare. È stato scritto nel deserto, è stata scritta in prigione, ovviamente non parliamo della Bibbia nella sua totalità, ma di porzioni della Bibbia. Alcune porzioni sono state scritte in un palazzo reale, come ad esempio Daniele, Davide, Salomone. È stato scritto in viaggio, ricordiamo il libro degli Atti, Luca. È stata scritta in esilio su un'isola, ricordiamo l'Apocalisse, Giovanni che era esiliato sull'isola di Patmos. Scusate, era andato in pausa Skype, quindi lo sapete che io comunque vi avviso quando va in pausa. Dicevo che la Bibbia è stata scritta in diverse situazioni, come ad esempio durante le guerre. Ad esempio con Davide, in periodi di pace con Salomone. Nella Bibbia troviamo anche diversi stati d'animo, abbiamo felicità, gioia, ma anche periodi di profonda disperazione. È un libro che contiene anche tanti stili, abbiamo testi storici come Genesi, Cronache, Re, Vangeli, Atti degli Apostoli, abbiamo testi profetici, Isaia, Geremia, Apocalisse, abbiamo testi scienziali e filosofici come Proverbi ed Ecclesiaste. Abbiamo testi poetici come i Salmi e il Cantico dei Cantici. Abbiamo epistole, cioè lettere vere e proprie, come le lettere di Paolo, di Pietro e di Giacomo. La Bibbia è stata redatta in tre continenti diversi, Asia, Africa, Europa. È stata scritta in tre lingue, ebraico, aramaico e greco. Contiene temi controversi che sono di una attualità straordinaria. Pur essendo stato scritto in tempi tanto diversi e da persone di così varia estrazione sociale, dall'inizio alla fine la Bibbia presenta una coerenza e un'armonia che sono eccezionali. Pensiamo per un momento alle opere che sono state scritte dagli uomini. È difficile trovare due opere importanti, per esempio sull'economia, la scienza o la storia, scritte a distanza di 200 anni, che siano coerenti tra di loro. Questo è proprio dovuto al fatto che il pensiero umano è in continua trasformazione. Però possiamo dire la stessa cosa della Bibbia? Assolutamente no. Il messaggio che noi abbiamo all'interno della Bibbia è coerente dall'inizio alla fine, anche se è un messaggio che è stato scritto nell'arco di 1500 anni. Facciamo soltanto un esempio emblematico. Possiamo pensare al principio che abbiamo in Genesi 2, 24 circa il matrimonio, e qui siamo proprio nel 1500 avanti Cristo. Qui ci troviamo di fronte al libro più antico che noi abbiamo nella Bibbia. Ad esempio, quando noi leggiamo che l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. Ebbene, questo passaggio che insegna, come sappiamo, il patto matrimoniale che esiste tra l'uomo e la donna, è un principio che pervade tutta la scrittura da Genesi fino ad Apocalisse, ovvero non c'è un messaggio diverso da quello che noi abbiamo in Genesi 2:24 e potremmo moltiplicare, vero, gli esempi. Ma domandiamoci, com'è possibile che i redattori siano stati così coerenti? È impossibile che si fossero messi d'accordo, perché abbiamo detto prima che questi 40 autori, o più di 40 autori, che hanno scritto la Bibbia, hanno vissuto in tempi completamente diversi, anche a distanza di centinaia di anni. Quindi com'è possibile questa coerenza? Ebbene, l'Apostolo Pietro dice nella sua seconda lettera: nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo. Inoltre Paolo nella seconda lettera a Timoteo dice: ogni scrittura ispirata da Dio è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a giustizia. Allora è la parola di Dio stesso che ci dà la risposta a questa domanda. Chi è il vero autore della scrittura? È lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ha guidato persone di diversa estrazione sociale, che hanno vissuto in diversi periodi storici, per dare un messaggio che sia completo, un messaggio che sia sufficiente per quelli che sono i bisogni dell'uomo. Ci tengo a sottolineare che la Bibbia non è assolutamente un libro di scienza, non è un libro prettamente di geografia o scientifici. Che abbiamo all'interno della scrittura, i dati storici, i dati archeologici che abbiamo all'interno della Bibbia non sono mai stati contraddetti. Un altro principio importante che dobbiamo tenere presente è l'affidabilità del testo biblico. Cosa significa che la Bibbia è affidabile? Ci sono dei parametri, ovvero quattro fattori, che devono essere esaminati, ma questo non vale soltanto per la Bibbia, ma vale per qualunque. Dobbiamo tenere in considerazione la data di redazione del documento originale, l'intervallo fra l'originale e la copia più antica, il numero di manoscritti antichi del documento e il metodo di trascrizione. Qui forse vado un pochino nel tecnico, però questi sono quattro principi che determinano l'affidabilità di un qualsiasi documento antico. Coloro che sono dentro a questo campo si affidano proprio a questi quattro fattori. Allora, guardiamo ad esempio all'affidabilità storica del Nuovo Testamento. Perché parto dal Nuovo Testamento? Perché il Nuovo Testamento è quella parte della Bibbia, della parola di Dio, che ha la maggior parte di manoscritti, Nell'Antico Testamento ce ne sono molto meno, ma per quanto riguarda il Nuovo Testamento ci sono moltissimi manoscritti. Allora, tanto per fare qualche esempio, ad esempio l'autore, le opere che hanno come autore Giulio Cesare, quindi parliamo di un personaggio storico molto famoso, abbiamo un periodo di redazione, ad esempio, che va dal 100 al 44 avanti Cristo. La copia più antica è del 900 dopo Cristo, cioè c'è un intervallo di 1000 anni da quando è vissuto Giulio Cesare alla copia più antica che a noi è disponibile. Se parliamo di Platone, che è vissuto nel 427-347 avanti Cristo, la copia più antica dei suoi scritti è sempre del 900 dopo Cristo, cioè 1200 anni di differenza. Se parliamo di Cornelio Tacito, i famosi annali di Tacito, 115 dopo Cristo, la copia più antica è del 1100 dopo Cristo, quindi c'è un intervallo di 1000 anni e potremmo moltiplicare, vero, gli esempi. Ma per quanto riguarda il Nuovo Testamento, udite udite, abbiamo come periodo di redazione dal 40 al 100 dopo Cristo e la copia più antica disponibile è del 125 dopo Cristo. C'è un intervallo di 25 anni. Allora, quando noi siamo dentro diciamo, a questo campo, che è quello dell'analisi di un testo antico, il Nuovo Testamento batte qualunque altro documento. Non esiste nel mondo un documento che abbia non soltanto la copia più antica distante 5 anni dal tempo di redazione, ma il Nuovo Testamento conta più di 24.000 manoscritti. 24.000. È un numero esorbitante, un numero esagerato potremmo dire, che dimostrano, cosa dimostrano questi 24.000 manoscritti? Che il testo che noi abbiamo tra le mani non è frutto di un'invenzione umana, non è frutto di favole, ma è esattamente quello che gli apostoli hanno voluto far pervenire fino a noi, anche se noi viviamo nel 2016. Questi sono soltanto alcuni aspetti che dobbiamo tenere conto, che dobbiamo considerare per quanto riguarda il Nuovo Testamento, ad esempio. Facciamo qualche opera antica del passato molto famosa. Possiamo pensare all'Iliade di Omero. Ci sono 643 copie disponibili, ma le varianti, cioè le varianti sono, dire, le differenze tra i vari manoscritti, sono più di 700 varianti. Ovvero non c'è, potremmo dire, un manoscritto uguale ad un altro. Ma per quanto riguarda i manoscritti del Nuovo Testamento, essi combaciano per il 98%. Pensate, 24.000 manoscritti che combaciano tra di loro per il 98%. È un miracolo straordinario. Guardiamo qualcosa anche però per quanto riguarda l'Antico Testamento. Abbiamo detto prima, dicevo prima che i manoscritti dell'Antico Testamento non sono numerosi come quelli del Nuovo Testamento. La redazione dei libri dell'Antico Testamento è terminata al 400 avanti Cristo e prima della scoperta dei rotoli del Mar Morto, la copia più antica risaliva al 100 dopo Cristo. Quindi abbiamo un intervallo di 1300 anni fra gli originali e la prima copia disponibile. Quindi potremmo dire che eravamo sullo stesso piano delle opere di Giulio Cesare, delle opere di Platone e via dicendo. E allora qualcuno potrebbe dire, va bene, allora il Nuovo Testamento è sicuramente attendibile, ma l'Antico? Come mai c'è questo divario? Come posso essere certo che le copie che ho a disposizione oggi sono affidabili? Ebbene, sapete perfettamente, chi non lo sa, lo diciamo noi questa sera, che un po' di tempo fa è stata fatta una grandissima scoperta, ovvero i rotoli di Qumran, i rotoli del Mar Morto. Che cosa sono i rotoli del Mar Morto, oppure i rotoli di Qumran, come vengono chiamati? Sono una serie di più, pensate, di 4.000 manoscritti dei quali più di 500 provengono da libri dell'Antico Testamento. Fra questi si trova un manoscritto completo del profeta Isaia che risale circa al 100 325 avanti Cristo, cioè è 1000 anni più antico del documento più antico fino ad allora conosciuto. Il libro del profeta Isaia trovato presso il Mar Morto dimostra scritti testi sacri. In pratica è identico, cioè il rotolo di Qumran dove abbiamo Isaia è praticamente identico all'odierna versione in ebraico antico che noi abbiamo attualmente nel codice di Leningrado, che è datato 1008 dopo Cristo, 1008, non 1800, 1008, è uguale per il 95%, e il 5% di variazioni è imputabile soltanto a delle variazioni ortografiche che non minano assolutamente il messaggio che abbiamo all'interno del libro. Poi abbiamo la storia degli ebrei che ci spiega con quale cura gli scribi trascrivevano le sacre scritture. Delle volte faccio un piccolo, una piccola digressione, vedo mia figlia che è alle elementari, che vedo come lei trascrive, no? Come lei copia magari da brutta a bella, come si suol dire, o temi o altri esercizi. Ebbene, nel vedere un pochino mia figlia, delle volte penso gli scribi non erano certamente così. Infatti, come mai è importante tenere conto anche della storia degli scribi ebrei? Essi credevano che le sacre scritture erano la legge di Dio, perciò era necessario applicare la massima diligenza durante il processo di scrittura per preservare la sua parola. Nel VI secolo d.C. i talmudisti, ora chi sono i talmudisti? Sono gli studiosi del Talmud. Che cos'è il Talmud? Il Talmud è una raccolta di tradizioni ebraiche, tradizioni che noi non abbiamo nella Bibbia, ma sappiamo bene che gli ebrei, oltre all'Antico Testamento, usano anche il Talmud. Ebbene, i talmudisti usavano metodi di trascrizione molto severi. I rotoli per le sinagoghe dovevano essere scritti su pergamene speciali di animali puri. Ogni pergamena doveva contenere un determinato numero di colonne. Ogni colonna doveva avere tra le 48 e le 60 linee di testo della grandezza di 30 lettere. Perfino la spaziatura fra le consonanti, le sezioni e i vari libri era molto precisa. L'inchiostro doveva essere nero e preparato secondo una ricetta particolare. Lo scriba non poteva scostarsi in nessuna maniera dall'originale. Nessuna parola poteva essere scritta a memoria e prima di iniziare a scrivere lo scriba doveva lavarsi completamente e vestire l'abito giudaico. Pensate che preparazione c'era dietro a tutto questo. Doveva avere una cura meticolosa quando scriveva il nome di Dio, cioè il famoso tetragramma YHWH, non poteva fermarsi nemmeno se un re si indirizzava a lui, cioè quando trascriveva l'Antico Testamento, la legge o qualunque altro documento dell'Antico Testamento, era un compito solenne, sacro, nemmeno il re poteva intromettersi. A causa della grande attenzione con la quale venivano scritte le copie, i talmudisti erano certi che queste copie erano assolutamente esatte. Essi distruggevano le copie più vecchie perché temevano che, danneggiandosi poi con l'età, era possibile interpretare male il suo contenuto oppure leggere male una lettera ebraica. Ecco perché abbiamo così pochi manoscritti nell'Antico Testamento, perché le copie più antiche venivano costantemente distrutte. Però i rotoli del Mar Morto ci hanno dato una grandissima dimostrazione, anche se sappiamo che il credente cammina per fede, non ha bisogno di dimostrazioni, diciamo, scientifiche, ma i rotoli del Mar Morto sono una validissima risposta agli scettici, ad esempio, a coloro che negano l'autenticità, l'attendibilità della parola di Dio. Un altro aspetto importante, e dopo questo concludo questa prima parte per magari dare spazio un po' alla musica, abbiamo l'etica biblica, cioè la Bibbia è soprattutto un libro di etica, è il libro soprattutto che ci presenta della salvezza in Cristo Gesù. Questo è l'unico libro che ci presenta il Gesù Salvatore, l'unico nome per il quale ogni uomo può essere salvato per la grazia di Dio.
Allora in Matteo, ad esempio, capitolo 22, abbiamo il primo comandamento, in Matteo 22, versetti 39 e 40, il secondo comandamento, in prima Giovanni 3,15, odiare, uccidere, abbiamo un altro comandamento ancora. Sappiamo che Matteo ci ha fatto uno studio molto bello sui 10 comandamenti. Matteo capitolo 5, versetto 28, ci viene presentato la proibizione dell'adulterio, e potremmo moltiplicare tutti questi esempi. Ebbene, questi sono dati, sono caratteristiche importanti, fondamentali, che riguardano solo ed esclusivamente la Bibbia. Nessun altro libro ha queste caratteristiche. Possiamo fermarci qua per la prima parte, Matteo?
Sì, ok, grazie Andrea. A te Eliseo, un brano musicale.
Sì, mettiamo il brano richiesto da Andrea in chat, mi ha richiesto dai New Boys il motivo Shine.
Andrea.
Ok, grazie Matteo. Allora iniziamo a vedere insieme appunto questi due aspetti che non vedremo tutti in questa seconda parte, che è appunto l'ispirazione e la rivelazione delle scritture. Sono due cose diverse, sono due aspetti diversi che cercheremo di vedere insieme. Allora, perché è così importante capire e soprattutto credere nell'ispirazione delle sacre scritture, sia quelle del Nuovo Testamento che quelle dell'Antico? Ebbene, se la Bibbia che noi abbiamo tra le mani non è veramente ispirata da Dio, o pensiamo che ad esempio sia ispirata solo in parte, in che modo possiamo essere certi di quello che diciamo? Non solo, ma saremmo anche costretti a domandarci quale parte è ispirata e quale invece non lo è. Il pensiero liberale, sappiamo, di ispirazione e di rivelazione è molto pericoloso, perché ci sono degli studiosi, dei teologi, se così si possono definire, che affermano che la Bibbia non è tutta parola di Dio, ma in essa è contenuta la parola di Dio. Pertanto, se fosse così, saremmo anche costretti a domandarci quale parte è rivelazione e ispirazione divina e quale invece non la è. Ma anche dovremmo chiederci chi decide tutto questo, cioè chi è che ha l'autorità di dire questo testo proviene da Dio, quest'altro testo non proviene da Dio. Capire dunque l'importanza dell'ispirazione e, come vedremo, anche della rivelazione, non è semplice curiosità, però è determinante, perché questo ci aiuterà ad essere sempre scrupolosi nel capire, nel comprendere bene quello che è il pensiero di Dio. Molto bello quello che dice Paolo nella lettera agli Efesini, capitolo 2. Così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Siete stati edificati sul fondamento dagli apostoli e dai profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. In Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito. Chi mette la sua fede nel Signore Gesù, quindi nella sua opera redentrice, non è più straniero e nemmeno ospite. Quanto è bello, vero, sapere questo, che nel momento in cui noi poniamo fede nella persona del Signore Gesù Cristo diventiamo figli di Dio, non siamo più stranieri, non siamo più ospiti, ma facciamo parte della famiglia di Dio. Uno straniero non ha nessuna parte nelle verità scritturali e un ospite è soltanto una persona di passaggio, come sappiamo. Ebbene, i veri nati di nuovo fanno parte della famiglia di Dio. Non soltanto, ma è detto proprio in questo brano che i credenti fanno parte di un edificio spirituale nel quale abiterà il Signore. E come faceva a sapere che quell'edificio, di quella famiglia facciamo parte anche noi? Il passo è chiaro: la nostra fede che è fondata sugli apostoli e sui profeti. In altre parole, parlare di apostoli e profeti, la scrittura non fa altro che sottolineare l'importanza di tutta la parola di Dio, Antico e Nuovo Testamento. Protagonisti nell'Antico Testamento erano i profeti, protagonisti nel Nuovo Testamento erano gli apostoli. Pertanto tutti coloro che mettono la fede nella predicazione del Vangelo vengono anche a far parte del Tempio Santo di Dio, che finirà di essere costruito, come sappiamo, quando l'ultima anima si convertirà al Signore, un numero vero che conosce soltanto Dio e nessun altro. Allora, diamo un senso e una definizione di ispirazione. Il termine deriva da una parola greca che è teopneustos, che significa soffiare dentro o soffiata, per meglio dire, soffiata da Dio. È una parola composta da teos e pneuma. In sintesi si trattava dell'intervento onnipotente e soprannaturale di Dio su coloro che scrivevano gli scritti sacri. Allora, per il nostro linguaggio, magari dire ispirazione e inspirazione è la stessa identica cosa. In greco non è così, perché una persona ispirata, provate a pensare ad esempio ad un pittore che è ispirato nel dipingere un quadro. Allora, è ispirato, che cosa vuol dire? Che lui è portato nel suo animo, nel suo spirito e nella sua mente a dipingere una determinata cosa o a dipingere un determinato scenario. Inspirazione, cioè c'è soltanto una N di differenza, ma è fondamentale. Inspirazione vuol dire qualcosa che esce dalla bocca di qualcuno. Quindi la parola che noi dovremmo usare non è tanto ispirazione, ma inaspirazione di Dio. Questo non vuole essere un cavillo, ma è proprio perché il linguaggio italiano sappiamo che è molto complesso e una parola può avere diversi significati. Allora, il senso spirituale di questa verità, appunto, l'abbiamo nel testo che citavo prima, ovvero che nessuna profezia venne mai da volontà d'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo. In greco abbiamo letteralmente trascinati dallo Spirito Santo. Possiamo pensare, per fare un esempio che tutti noi possiamo conosciamo, a una barca che non è controllata dai remi, ma trascinati da una corrente troppo forte che ne determina la rotta. Dunque, questi uomini, profeti, apostoli, scrissero con le loro mani, ma sotto la diretta guida del soffio di Dio. Il Signore non stravolgeva, attenzione, il loro carattere, non stravolgeva il loro stile, non stravolgeva le loro abitudini, ma ne guidava il contenuto, cioè guidava il contenuto di quello che scrivevano. In altre parole, questi più di 40 autori a cui accennavo prima non erano 40 robot che il Signore comandava, ma erano persone con il loro carattere, con la loro personalità, che però erano guidate in un modo sovrannaturale, in un modo miracoloso, nella stesura del libro di Dio. Un altro concetto molto importante che abbiamo sempre nel passo di Pietro è quando parla della parola profetica. Egli parla della parola profetica, cioè di una parte della scrittura, sappiamo, che ha un carattere specifico, cioè che riguarda gli avvenimenti futuri. Ora, noi dovremmo chiederci, l'apostolo Pietro vuole forse dirci che solo il messaggio profetico, che poi abbraccia direi un buon 50% della scrittura, è quello ispirato dallo Spirito Santo, mentre tutto il resto, ad esempio, non lo è o potrebbe non esserlo? Naturalmente le cose non stanno così. L'apostolo Pietro non voleva dire che soltanto la parte profetica della parola di Dio è ispirata dal Signore, ma egli vuole proprio tracciarci vuole evidenziare un principio che vale per tutta la parola di Dio, cioè che tutti gli autori della scrittura, o autori umani intendo, sono stati veramente guidati dallo Spirito Santo nello scrivere quello che poi hanno scritto. Quindi si tratta di un concetto veramente importante. Anche chi scriveva, anche questo è un concetto interessante, anche chi scriveva spesso non capiva tutto di quello che scriveva oppure predicava. E abbiamo un esempio emblematico nel profeta Daniele, quando a lui gli viene preannunciato, gli viene spiegata la profezia delle 70 settimane che è contenuta nel versetto 25-27 del capitolo 9 di Daniele, possiamo renderci conto di come quest'uomo, che era un uomo di Dio, un uomo che era veramente timorato del Signore, possiamo immaginarci vero il suo stupore. Lui certamente non capì tutto di questa profezia, probabilmente capì soltanto una parte. Sappiamo che la profezia delle 70 settimane è la chiave dell'escatologia biblica, eppure ancora oggi talvolta ci grattiamo in testa per capire vero quello che è il suo significato. In Prima Pietro, capitolo 1, versetti 10 a 12, leggiamo: intorno a questa salvezza indagarono e fecero ricerche i profeti che profetizzarono sulla grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere l'epoca e le circostanze a cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo che era in loro, quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo. Adesso stavo guardando un attimo Skype per vedere se era andato in pausa. Quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguire, e fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo mediante lo Spirito Santo inviato dal cielo, cose nelle quali gli angeli bramano penetrare con i loro sguardi. In questo passo Pietro spiega che i profeti bramavano sapere il periodo e le circostanze in cui si sarebbe manifestata la grazia. Fu loro rivelato però che ciò che essi scrivevano non riguardava loro, ma noi. Anche agli angeli non fu permesso di capire il mistero della sposa di Cristo, cioè della Chiesa. Se la Bibbia fosse stata scritta come un qualsiasi libro, tutto questo non avrebbe senso. Infatti chi scrive deve conoscere perfettamente l'argomento da trattare e le ragioni per cui vuole parlare proprio di quel tema. Potremmo pensare a un qualunque testo scientifico o di altro genere. È ovvio che un medico, faccio un esempio, che scrive un libro di medicina, è ovvio che lui è perfettamente consapevole di quello che sta scrivendo, di quello che lui sta trasmettendo ai suoi lettori. Ma la stessa cosa non possiamo dirla di alcuni autori che noi abbiamo all'interno della parola di Dio. Alcuni messaggi che essi hanno trascritto, loro stessi non riuscivano a capire il significato, perché si trattava di visioni particolari da parte del Signore. Mi viene in mente in questo momento le visioni che ha il profeta Zaccaria nei primi capitoli del suo libro, dove questo profeta deve continuamente chiedere cosa significano queste cose, cosa significano queste cose. E questo per dire che questo profeta si trovava di fronte a un messaggio che lo superava certamente. Altri dettagli, e vado verso la conclusione per questa sera, sugli autori dei libri ispirati della Bibbia. L'ispirazione divina deve essere considerata come uno dei più grandi miracoli che Dio abbia mai fatto e mantenuto in favore dell'umanità. Se c'è stato un libro, lo sappiamo, attaccato con estrema violenza nel mondo, questa è proprio la Bibbia. Ma nonostante tutti i soprusi degli uomini, l'odio che hanno manifestato contro questo libro, esso è arrivato a noi intatto, come Dio lo aveva ispirato. Molti di loro, sappiamo, lo dicevamo prima di questi autori, non si conosceva assolutamente di persona, eppure tutto il messaggio è un'armonia, potremmo dire una melodia straordinaria dall'inizio alla fine, e proprio perché il Signore vuole raggiungere determinati scopi con la parola di Dio. Innanzitutto rivelarsi all'uomo. Senza la rivelazione nessun uomo avrebbe mai capito Dio, né tantomeno conosciuto. Secondo, far conoscere all'uomo la sua vera condizione spirituale di condanna eterna. Tutti i credenti, prima o poi magari fanno un'affermazione di questo tipo: non sapevo neppure di essere perduto. Chi è che gliel'ha detto? Chi è che ci ha detto che noi eravamo perduti, senza speranza? Il Signore attraverso la sua parola. Più di una volta ci siamo trovati di fronte a questa grande realtà. Terzo, tracciare la via della salvezza. Nella Bibbia noi abbiamo la via della salvezza, che si ottiene soltanto per mezzo del Signore Gesù. E anche qui molti sappiamo che pensano di arrivare in cielo con i propri sforzi, cercando di continuamente di fare opere di bene, cercando di conquistarsi il paradiso, ma chi dà un messaggio vero, autentico, chi spiega veramente quella che è la via della salvezza in Cristo Gesù, è soltanto la Bibbia, la parola di Dio. Quarto, far conoscere l'identità divina di colui che scese dal cielo, ovvero il Signore Gesù, affinché l'uomo ottenesse una totale ed eterna salvezza e anche la sua perfetta e ormai eterna umanità ricevuta senza mai scadere dalla divinità. Cioè ci troviamo di fronte, come dirà Paolo in Prima Timoteo, al grande mistero della pietà, ovvero colui che era Dio ed è Dio si è manifestato in carne. Quinto, tracciare la condotta degna di persone create all'immagine e somiglianza di Dio. Cioè nella Bibbia noi troviamo quelle indicazioni etiche, quelle indicazioni morali che ci dimostrano, che ci spiegano in che modo noi dobbiamo vivere su questa terra, in che modo noi possiamo onorare il Signore attraverso il nostro comportamento. Sesto, nessuno degli autori del Sacro Testo fallì in questi scopi principali, proprio perché era lo Spirito Santo che vegliava su di loro, era lo Spirito Santo che guidava ogni autore nello scrivere, nel trasmettere il messaggio che effettivamente il Signore voleva che a noi pervenisse. Ebbene, per questa sera posso anche terminare qua, ma che veramente possiamo ringraziare il Signore per questo libro così straordinario che ci ha fatto pervenire nella sua grazia.
Andrea Belli ha continuato uno studio, praticamente una panoramica sulla Bibbia, che aveva già iniziato qualche tempo fa. Il programma è stato estrapolato dalla diretta con la chat, il programma serale di Radio Logos. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che alcuni di questi programmi li potete scaricare dal podcast di Radio Logos alla voce del menu podcast sul sito www.radiologos.it. Quindi sito www.radiologos.it, menu podcast.